Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Bentrovati da Eliana Storri nello spazio che Radio Vatican Italia dedica alla salute, il nostro appuntamento con i medici del Policlinico Gemelli, rubrica che potete riascoltare sul nostro sito www.radiovaticana.va/105. Oggi ci occupiamo di malattie rare in occasione della giornata mondiale che ricorre lunedì 29 febbraio. Poi parleremo di una ricerca pubblicata pochi giorni fa sulla rivista online Scientific Reports che riguarda la memoria. Unisciti a noi per far sentire la voce delle malattie rare è il messaggio della nona edizione della giornata mondiale dedicata a queste malattie che ricorre lunedì 29 febbraio. Sono oltre 6.000 queste malattie, in Italia colpiscono circa 670.000 persone. Con noi per parlare di questa occasione il professor Giuseppe Zampino, responsabile dell'unità operativa interdipartimentale Centro Malattie Rare e Difetti Congeniti della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Le risultano questi dati?
Sì, certo. Nella definizione delle malattie rare è una definizione di prevalenza epidemiologica in cui si definisce malattia rara una condizione che non supera la soglia di 1 su 2.000 abitanti. Sembra una situazione rara, in realtà non lo è, perché come diceva lei la quantità di patologie sono tra i 6.000 e gli 8.000 da una stima fatta da un organismo come Orphanet, che ha definito la numerosità di queste patologie. E se poi andiamo a vedere quanti sono realmente i pazienti, risulta che i pazienti sono circa il 6-8% della popolazione, pazienti con malattie rare. Quindi alla fin fine, se noi dobbiamo valutare la percentuale all'interno della popolazione italiana, o meglio in quella europea, perché si parla di comunità europea in realtà, su 400 milioni di abitanti almeno 30 milioni sono affetti da malattie rare.
Professore, noi siamo al nostro consueto appuntamento annuale con la giornata mondiale delle malattie rare. Il 29 è una data già di per sé rara, un'occasione per ricordare le tante malattie rare e per contrastare il senso di isolamento che il malato e la sua famiglia possono provare.
Sì, la scelta del 29 di febbraio come giorno delle malattie rare perché è un giorno raro ogni 4 anni, quindi insomma rappresenta bene il concetto di rarità.
Certo.
Nel discorso delle rarità il problema principale è la mancanza di conoscenze, la difficoltà di diagnosi, la difficoltà di gestione, la difficoltà di trattamento e quindi anche una specie di isolamento culturale che i pazienti e le famiglie si trovano ad avere. E per fare un esempio, ogni volta che hai una sintomatologia comune, in una patologia comune, sai come gestirlo, per esempio un vomito, una cefalea. Quando hai una condizione rara, questa situazione diventa piena di incertezze, per cui insomma ogni volta anche nella gestione della patologia comune diventa problematica. Oltre che può essere problematica anche la vita comune di tutti i giorni, buona parte di queste malattie rare sono malattie invalidanti con una disabilità e una disabilità che spesso dipende anche dall'ambiente. L'altra volta, l'anno scorso, facevamo l'esempio della sindrome di Crisponi come una condizione che se esposta a calore, alla temperatura di sopra i 22 gradi, crea crisi ipertermiche. Questo solo per definire, il concetto più facile per definire, come a volte è l'ambiente che determina il senso di malattia e la disabilità. La difficoltà sta anche che queste condizioni, che nella maggior parte sono genetiche per l'80%, ma possono essere anche infettive, degenerative, neoplastiche, queste condizioni spesso sono condizioni che interessano molti organi e quindi il paziente si trova a dover andare in tanti ambulatori di tanti specialisti, e spesso, se non c'è una gestione coordinata degli interventi, gli interventi che ogni specialista propone al paziente, che sono per carità tutti interventi, diciamo, coerenti, giusti, non sono sostenibili per il paziente e per la famiglia stessa.
Questa giornata è anche un'occasione per sollecitare le case farmaceutiche a puntare la ricerca anche su queste malattie, anche se, colpendo, fra virgolette, poche persone, trovare un farmaco per combatterle non è un'operazione appetibile, commercialmente parlando.
Ci sono due ordini di problemi. Il primo è quello dell'appetibilità commerciale. Certamente un farmaco che ha un mercato molto scarso non è appetibile per le case farmaceutiche, ma su questo però la legislazione di diverse nazioni e anche della comunità europea ha dato alle case farmaceutiche che si occupano di farmaci orfani dei benefit, che sono dei benefit di tipo fiscale o commerciale. Ma la difficoltà anche nel disegnare dei clinical trial, dei studi farmacologici nei pazienti rari, perché è difficile trovare una popolazione abbastanza ampia per poter fare uno studio, quindi hai bisogno di far cooperare molte realtà, molte nazioni, anche al di fuori della comunità europea. C'è bisogno di, per raccogliere un numero abbastanza cospicuo di pazienti da poter rendere facile un clinical trial, c'è bisogno di una grossa cooperazione. L'aspetto difficile.
In ogni caso, anche se rare, qualcuno queste malattie ce l'ha, e per chi ne è affetto ovviamente è un dramma che può partire dalla difficoltà della diagnosi all'inesistenza di terapie adatte, appunto, oltre, come dicevamo prima, la sensazione di sentirsi soli, di essere soli. A proposito di diagnosi, qual è la maggiore difficoltà che incontra lo specialista nell'individuare una di queste malattie nel paziente, spesso bambino, che si reca da lui per una visita?
La prima difficoltà è nell'intuire che quel bambino ha un segno che, diciamo, genera il sospetto di malattia rara. La seconda difficoltà è nel fatto che spesso non sono presenti, nel momento in cui si valuta il bambino da parte dello specialista, tutti i segni che gli permettono di arrivare alla diagnosi. Un'altra difficoltà è che, per quanto la scienza sta facendo un passi da gigante, molto spesso dei test di conferma non sono presenti, per cui è difficile poi arrivare a un accertamento diagnostico. L'altro elemento è che spesso il bambino può avere, o il bambino, il soggetto anche adulto, può avere uno spettro o delle caratteristiche cliniche che un po' si discostano da quelli che sono i fenotipi comuni, cioè le caratteristiche comuni di quella malattia, e allora può essere difficile inquadrarlo. Gli ultimi elementi sono il fatto che a volte il bambino ha una condizione privata, cioè unica nel suo genere, oppure non è stata ancora mai descritta. Per cui arriviamo allo spettro di non avere diagnosi, quindi noi passiamo da una condizione rara, che ha una prevalenza di 1 su 2000, dove però alla fin fine riesce ad arrivare a una diagnosi, a una condizione ultra rara, cui la prevalenza è di 1 su 2 milioni, e lì veramente non hai punti di riferimento, alla condizione in cui non hai diagnosi, e lì è il fallimento, perché, diciamo, il punto principale per cui è richiesta una diagnosi eziologica dal punto di vista della famiglia, sì, è il fatto che se io individuo il mio nemico, cioè la condizione di cui è affetto il mio bambino, io in qualche modo delimito la mia paura, cioè certo, capisco che questi sono i problemi e questi sono i problemi che devo gestire. Quando io non arrivo a una diagnosi, tutti quelli che si approcceranno al bambino, dalla famiglia agli operatori sanitari, non hanno dei punti di riferimento.
E quindi il dramma nel dramma.
E quindi il dramma nel dramma, perché c'è l'incertezza, c'è...
Il non sapere.
Utilizziamo delle strategie anche nelle situazioni di non diagnosi, così anche nelle ultra rare, dove è difficile definire una storia naturale della condizione. Perché quando tu hai descritti 5 bambini, un cinese, un giapponese, un americano, certo, e 2 europei, è difficile poi definire come va la condizione. Ma su questo poi ti fai aiutare molto dalla diagnosi funzionale, a capire di volta in volta come sta il bambino, quali sono i problemi che emergono, e nella gestione dei problemi che gradualmente, che di volta in volta sono presenti. Senza però avere una delineazione di storia naturale, cioè osservando, sì, il bambino di volta in volta.
E professore, fra queste malattie rare ce n'è una o più comuni?
Beh, no, ci sono condizioni comuni, quelli che hanno una prevalenza intorno a 1 su 2000 alla fine sono comuni.
Quindi diventano comuni, appunto.
Di quelle non riusciamo ad avere tante informazioni, per esempio nella sindrome di Noonan, nella sindrome di Williams, noi di là riusciamo ad avere la definizione per esempio di curve di crescita specifiche, di profili neurocomportamentali specifici, non riusciamo a stabilire quali sono le problematiche più comuni e come fare per prevenirle,
sì.
Quindi quando abbiamo un numero sufficiente di pazienti, noi possiamo definire la storia naturale di quella condizione. Quando invece abbiamo condizioni molto molto rare, questo diventa più difficoltoso. È ovvio che anche qui forse uno dei grossi lavori che bisogna fare è mettere insieme le energie affinché si possano delineare le storie naturali di un numero più grande possibile di condizioni rare. Perché se conosci la storia naturale, sai quali sono i problemi e sai anche come affrontarli.
Certo. Professore, fra qualche giorno ricorre anche la giornata mondiale dedicata ai difetti congeniti. Cosa ha in comune la malattia rara con il difetto congenito?
Beh, l'80% delle malattie rare sono su base genetica. L'80% delle malattie rare riguardano la popolazione pediatrica e la maggior parte dei casi sono sindromi malformative o difetti congeniti. Quindi nell'interno delle malattie rare ci sta una gran parte dei difetti congeniti. Anzi, forse quasi la totalità dei difetti congeniti.
Professore, prima di salutarla, io voglio ricordare che UNIAMO, la Federazione Italiana Malattie Rare, in occasione della giornata mondiale, ha lanciato una campagna voce che si chiama appunto UNIAMO la voce. Praticamente chi vuole può mandare un video con il proprio urlo vero e proprio per far sentire la propria voce, ma anche delle foto. Per ogni informazione si può consultare il sito www.uniamo.org e la campagna sarà attiva fino al 5 marzo. Io ringrazio il professor Giuseppe Zampino, direttore dell'unità operativa interdipartimentale Centro Malattie Rare e Difetti Congeniti della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi, per tutte le informazioni che ci ha dato. Le auguro buon lavoro.
Io ringrazio voi e buona giornata.
Sei su Radio Vaticana Italia.
Sulla rivista Scientific Reports, edita dal gruppo Nature, sono stati pubblicati i risultati di uno studio svolto da ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Si tratta dell'applicazione di una lieve scarica di corrente elettrica sulla testa, non avvertita dal paziente, che rafforzerebbe le connessioni nervose e potenzierebbe la memoria. Ci illustra la ricerca il professor Claudio Grassi, direttore dell'Istituto di Fisiologia Umana della Cattolica, che ha condotto lo studio con il suo team di ricercatori. Professore, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
Professore, ci può spiegare a quale risultato è arrivata questa ricerca?
Noi abbiamo, innanzitutto, devo precisare che i nostri studi sono condotti su modelli animali, quindi non sono studi sull'uomo. E abbiamo utilizzato un modello animale per cercare di comprendere il meccanismo alla base dell'influenza esercitata da questi stimoli di corrente sulle funzioni cerebrali. In particolare noi ci siamo interessati alla capacità di questo stimolo di modificare la circolazione, la funzione di circuiti nervosi coinvolti nell'apprendimento e nella memoria. Quindi abbiamo cercato di stimolare una regione importante a questo scopo che è l'ippocampo. Quello che abbiamo osservato è che la stimolazione per un breve periodo di tempo, parliamo di circa 20 minuti, una singola stimolazione induce una modificazione della capacità di comunicare tra i neuroni del circuito di questo centro nervoso, quindi quello che noi in gergo chiamiamo la plasticità sinaptica, che è un meccanismo cellulare alla base della memoria e dell'apprendimento.
Lo studio è stato condotto su topolini che hanno quindi reagito bene ricordando cosa?
Assolutamente cosa... sì. Noi abbiamo usato due protocolli, due test molto in uso nella ricerca in questo campo. Un test consiste nella capacità dell'animale di imparare a riconoscere la posizione di una piattaforma che è nascosta in una piscina sotto il pelo dell'acqua. In un altro caso, un altro test valuta la capacità dell'animale di riconoscere un oggetto a lui ignoto, nuovo rispetto a quelli a lui noti. E in entrambi questi test abbiamo osservato che a seguito di questa stimolazione la performance dell'animale è migliorata. La cosa che a noi, diciamo, ha colpito molto positivamente è stata la capacità di osservare a distanza di tempo, perché un problema, questa metodica è in uso da tempo ed è oggetto di studio da parte di diversi laboratori, però una delle domande è quanto durevole può essere l'effetto di questa stimolazione. Bene, dopo una singola stimolazione noi abbiamo trovato un guadagno nella performance cognitiva dell'animale a distanza di una settimana e quindi il nostro interesse si è rivolto allo studio dei meccanismi che sono alla base. Vorrei sottolineare che il centro delle nostre ricerche è stato quello di studiare, analizzare, identificare il meccanismo che si rende responsabile di questo guadagno della memoria. E quindi abbiamo studiato le vie molecolari che rendono possibile questa risposta. Allora, diciamo, il centro delle nostre osservazioni risiede nell'aver individuato una cascata di segnali molecolari che, per cercare di esprimere il concetto in termini semplici, cambia, migliora la capacità di sintetizzare delle neurotrofine, una proteina chiave nei fenomeni di apprendimento e memoria. È una molecola che si chiama BDNF, che, diciamo, è stata individuata, studiata da lungo tempo. E quindi, diciamo, questo meccanismo, che in gergo chiamiamo meccanismo epigenetico, cioè una capacità di influire, di influenzare, di modificare la macchina molecolare che porta alla sintesi delle proteine.
Professore, se questo, diciamo, esperimento non è avvertito in questo caso dal topolino, presumibilmente si potrebbe sperimentare anche sull'uomo?
Assolutamente sì, devo dire che in diversi centri a livello internazionale si sta studiando l'applicazione di questa tecnica per cercare di influenzare, modulare diverse funzioni cerebrali. Sono in corso studi su problematiche attinenti la memoria, come quella che abbiamo studiato noi, ma si sta studiando anche la possibile influenza su quadri di patologie di carattere depressivo, oppure si sta cercando di applicare questa metodica al recupero funzionale dopo un danno a livello delle aree motorie, quale quella che si realizza dopo un ictus. Quindi, diciamo, i campi di applicazione di questa metodica sono molto ampi e molto interessanti. Ripeto quello che dicevo prima, studi ce ne sono tanti, però, diciamo, un uso razionale della metodica richiede comprendere i meccanismi che sono alla base dei suoi effetti, ed è questo, diciamo, il contributo che noi stiamo cercando di offrire a questo tipo di ricerca.
Potrebbe avere un futuro per la terapia dei malati di Alzheimer?
Penso proprio di sì, nel senso, posso dire che noi abbiamo avviato studi simili sempre in modelli animali, topi trasgenici che sono geneticamente modificati e che, diciamo, manifestano quelle caratteristiche, alterazioni della malattia di Alzheimer, e i dati sono molto incoraggianti a questo riguardo. Stiamo valutando se un protocollo di stimolazione ripetuta nel tempo possa prevenire o contrastare quel declino cognitivo che si manifesta in questi modelli animali. Ripeto, i risultati sono molto incoraggianti, ancora presto per tirare delle conclusioni, però io credo che, diciamo, ci sia lo spazio per un'applicazione molto ampia di questa metodica, che, sottolineo, è indolore e quindi non produce nessun danno, e quindi, diciamo, ha da questo punto di vista un valore aggiunto.
Io ringrazio il professor Claudio Grassi, direttore dell'Istituto di Fisiologia Umana dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Professore, grazie per essere stato con noi e per averci illustrato questa ricerca in modo semplice. Grazie.
Grazie a voi.
Radio Vaticana Italia.
Effetti collaterali termina qui da parte di Eliana Astorri. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Vaticana Italia.